represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti, l'inflazione rallenta ma non abbastanza. La Fed ancora sotto pressione, dovrà decidere se alzare o no i tassi la prossima settimana. Spagna, approvata la prima riforma delle pensioni di sinistra. Podemos ha fatto passare i suoi articoli per rendere il sistema non solo stabile ma anche più equo e che guarda i precari. Birmania, il raid in un monastero che ha provocato la morte di 30 civili, fa parte di un piano più ampio della giunta militare per intimidire le opposizioni al golpe. Diario americano, la faccia nascosta di Fox News, la TV più amata dalla destra trumpista, il punto di Esteri. Salto in alto, quando la fantasia era al potere, omaggio a Dick Fosbury, figlio del 68, l'anno di tutte le rivoluzioni. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli Stati Uniti, giornata di tregua a Wall Street dopo il lunedì nero. Intanto arriva la notizia dell'inflazione che rallenta, i prezzi al consumo in febbraio sono saliti del 6% su base annua ai minimi dal settembre 2021. Comunque l'inflazione resta ben superiore al target del 2% della Fed, sulla quale resta alta la pressione. Per la Fed la partita resta complicata, la banca centrale deve trovare un equilibrio tra la lotta all'inflazione e le tensioni sul mercato bancario. Alla prossima riunione del 21 e 22 marzo non è ancora chiaro come la Fed si muoverà, con alcuni analisti che prevedono lo status quo e altri che stimano invece un rialzo dei tassi dello 0,25%, perché non agire invierebbe un segnale sbagliato nella battaglia all'inflazione. Questa mattina a Prisma Lorenzo Ghidini ha intervistato Stefano Ungaro, economista della Banca Centrale di Francia.
Le banche centrali devono occuparsi sicuramente della stabilità dei prezzi, quindi quella che si chiama l'eccessiva inflazione, ma anche della stabilità finanziaria, fa parte proprio dei mandati delle banche centrali, da sempre. Le crisi del 2008, la crisi del debito sovrano qua in Europa che abbiamo purtroppo sperimentato nel 2011, hanno mostrato che se ci sono problemi per la stabilità finanziaria, ecco, la lotta all'inflazione può attendere. Quindi quello che io le posso dire con certezza è che i mercati e gli analisti prevedono già da ieri che la Fed si rimangerà e quindi non aumenterà i tassi, si rimangerà l'aumento dei tassi che aveva previsto per la prossima settimana. La Fed aveva previsto effettivamente di aumentare ancora i tassi la settimana prossima e poi magari di rallentare, addirittura di diminuirli. Quello che posso dirle con certezza è che secondo i mercati e secondo i principali analisti anche delle grandi banche di investimento, la Fed non aumenterà i tassi la prossima settimana e che poi probabilmente li diminuirà.
Quindi adesso, se invertono la rotta le banche centrali, possiamo rallegrarci, ma a questo punto però l'inflazione salirà ancora, anche se non era questa la ricetta giusta.
Io ritengo che nel caso americano il tipo di inflazione che c'era in America, che era stata stimolata dal programma di Biden di sostegno all'economia per combattere il Covid, che erano fondamentalmente influssi di denaro direttamente nelle tasche degli americani, ecco, quindi quel tipo di inflazione lì andasse combattuta con un rialzo dei tassi di interesse. Poi che questo rialzo dei tassi di interesse è stato troppo rapido, questo è vero, troppo rapido, ma andava fatto. Quindi come è stata combattuta l'inflazione negli Stati Uniti? è stata combattuta ormai, e ormai l'inflazione non sta più aumentando, quindi per quanto riguarda gli Stati Uniti secondo me questa cosa non è un problema. Per il caso europeo è un'altra cosa ancora, perché noi sappiamo che in Europa l'inflazione a cui abbiamo assistito è stata dovuta innanzitutto da un aumento dei prezzi delle materie prime dovute alla guerra, dovuta a quello che succede in Russia, e in secondo luogo dal fatto che tante imprese ne hanno approfittato per aumentare i profitti ben al di là dell'aumento dei costi delle materie prime. Quindi è per quello che si era critici, io ma non solo io, tanti altri economisti, sulla ricetta da applicare in Europa, che è stata applicata per seguire i passi della Fed, ma non era necessariamente lo strumento più adatto per il contesto europeo.
La Russia ha accusato i governi anglosassoni di preparare anni di scontri in Asia lanciando la loro alleanza di sottomarini nucleari AUKUS. AUKUS sta per Australia, UK, Gran Bretagna e Stati Uniti. Il mondo anglosassone sta facendo avanzare l'infrastruttura della NATO in Asia e scommettendo seriamente su anni di scontri, ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha commentato così l'ampio programma sulla sicurezza annunciato ieri da Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. Joe Biden ha detto che parlerà presto con il presidente cinese Xi Jinping. A chi gli chiedeva se fosse preoccupato che la Cina ritenesse AUKUS come un'aggressione, Biden ha risposto no. Sentiamo Emanuele Valenti.
Le notizie di questi giorni confermano la grande distanza tra le parti, Russia e Ucraina, e anche la distanza tra i due blocchi che si contrappongono a livello globale, Cina e Occidente, soprattutto Cina e Stati Uniti. La notte scorsa l'amministrazione Biden ha consolidato l'alleanza con Gran Bretagna e Australia nel Pacifico, in chiave anticinese. Il prossimo obiettivo è la creazione di una flotta di sottomarini alimentati con energia nucleare. Biden ha parlato di un'intesa che punta a mantenere la pace nella regione. Pechino ha risposto che si tratta di una mossa che minerà invece stabilità e sicurezza. Dopo la chiusura a causa Covid, la Cina sta riaprendo le sue frontiere, da domani nuovi visti. Anche i suoi rappresentanti si mettono in viaggio. Xi Jinping andrà da Putin e visiterà l'Iran. I suoi uomini hanno già prodotto o facilitato accordi importanti in altre regioni del mondo. Insomma, Pechino è pronta ad avere un ruolo chiave, un ruolo di primo piano a livello globale. Ambizione che dovrà far fronte alla grande contrapposizione con gli Stati Uniti, che passa soprattutto dal Pacifico e da Taiwan. La Cina non è imparziale nella crisi ucraina. Il sostegno economico e diplomatico alla Russia ha salvato Mosca. Pensiamo per esempio anche all'inchiesta di questi giorni della Corte Penale Internazionale. C'è però, dicevamo, il desiderio di giocare un ruolo importante sulla scena globale. Convincere le parti della guerra in Ucraina a tornare al tavolo del negoziato sarà comunque un'impresa ardua, anche per Xi Jinping.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Spagna, è stata approvata la riforma delle pensioni del governo delle sinistre. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Fare le riforme è quasi sempre sinonimo di tagliare la spesa pubblica e aumentare le tasse. Per i paesi del Sud Europa coincide spesso con la medicina dell'austerità prescritta da Bruxelles a ogni crisi economica. Ci sono state riforme delle pensioni, del mercato del lavoro, delle spese sociali. Di solito il cittadino ne esce più povero con la sensazione di averci rimesso in nome di un bene superiore, ma quanto mai astratto, chiamato equilibrio dei conti pubblici. Ed è per questo che per la sinistra è sempre stato un problema fare le riforme, perché le riforme non sono mai di sinistra. Ma tra le cose che la pandemia e la guerra in Ucraina hanno cambiato c'è l'atteggiamento dell'Unione Europea verso le capitali, a cui sembra aver lasciato un maggior margine di manovra nelle questioni interne a cambio dell'unità sull'appoggio a Kiev. A Madrid Il nuovo stile della Commissione europea ha aiutato il governo socialista di Pedro Sánchez a approvare una riforma delle pensioni scritta insieme a Podemos, un partito che fin dagli anni della crisi si è battuto contro ogni taglio ai diritti sociali.
Una riforma di pensioni che va a garantire il potere adquisitivo dei pensionisti.
Con questa riforma vogliamo garantire il potere d'acquisto delle pensioni, l'equità, la sostenibilità del sistema, ha detto Pedro Sánchez. Precisiamolo subito, la riforma non cambia l'età per andare in pensione, che rimane fissa a 65 anni per gli uomini e per le donne, che diventeranno 66 a partire dal 2027. Quello che cambia è il modo di calcolare la pensione, cioè quanti soldi arrivano a fine mese a ogni pensionato. Podemos è riuscito a far passare un importante principio: chi guadagna di più dovrà contribuire di più al sistema pensionistico. Viene alzato infatti il tetto contributivo per i salari più alti, a cui viene applicata anche una quota di solidarietà per gli stipendi superiori ai 54.000 euro annuali. Aumenta anche il cosiddetto meccanismo di equità generazionale, la quota prelevata dallo stipendio per garantire la sostenibilità delle pensioni negli anni.
Siempre en la materia de pensiones no solamente no recortamos, sino que hacemos lo que tenemos que hacer, que es ensanchar.
Contrariamente alle riforme fatte finora, per la prima volta non ci sono tagli, ma un aumento delle entrate, ha detto la ministra del Lavoro Yolanda Díaz di Podemos. In Europa le riforme del sistema previdenziale sono cicliche, perché la speranza di vita si è allungata e la piramide demografica si è ristretta, cioè nascono sempre meno figli per sostenere le pensioni dei genitori, con lavori sempre più precari e mal pagati, che insomma contribuiscono poco a far quadrare i conti. Per cercare di risolvere questo problema, per i prossimi 12 anni saranno eliminati dal computo della pensione i due anni in cui si è guadagnato di meno. Durante la transizione i lavoratori potranno scegliere se calcolare la pensione su 29 o 25 anni di contributi, potendo scegliere la soluzione più vantaggiosa. Tra gli obiettivi della riforma c'è poi quello di aumentare le pensioni di vecchiaia, che sono ancora al di sotto dei 500 euro, e le pensioni minime da 700 a 900 euro nel 2027.
Adesso andiamo a Myanmar, ex Birmania, il punto di Martina Stefanoni.
Nanaint è un piccolo villaggio nello stato di Shan, nel sud di Myanmar. È vicino al confine con la Thailandia ed è sulla strada principale che collega lo stato Shan a quello Khayyam. Strada che la giunta militare, che da due anni governa il Myanmar, considera fondamentale per la fornitura di armi ai gruppi di ribelli che combattono contro l'esercito regolare. L'area poi è abitata anche da molti gruppi etnici, tra questi i Karen, i principali oppositori della giunta. Lo stato Shan, però, è anche quello con il maggior numero di bambini di tutti gli stati e regioni del paese. Negli ultimi due anni questo è un luogo dove i combattimenti si sono intensificati sempre di più, e da dove migliaia e migliaia di famiglie sono dovute scappare. Sabato mattina l'esercito ha sorvolato il villaggio di Nanaint con l'aviazione e ha bombardato indiscriminatamente le abitazioni del villaggio e le persone che c'erano dentro. Qualcuno è riuscito a scappare e si è rifugiato nel monastero buddista del villaggio, pensando forse che i molto rispettati monaci della zona avrebbero garantito loro la sicurezza. Gli uomini della giunta, però, sono entrati nel monastero e hanno ucciso almeno 30 persone. I video diffusi dal gruppo di difesa dei ribelli Karen mostrano decine di corpi accatastati alle pareti del monastero, che a loro volta mostrano i fori dei proiettili. Ricostruire quanto successo esattamente è difficile, ma la sensazione, secondo gli osservatori, è che i civili che si erano rifugiati nel monastero siano stati messi tutti in fila e giustiziati sul posto. Tra le vittime anche tre monaci buddisti. Non è la prima volta che un centro religioso buddista viene colpito. Nonostante il buddismo sia di fatto la religione di Stato del paese e gli stessi capi del regime in più occasioni hanno sbandierato la propria fede. Negli scorsi mesi altri due monasteri erano stati bombardati e anche in questo caso si trattava di luoghi che la popolazione riteneva sicuri. E tra le vittime c'erano anche i bambini. Questo è solo l'ultimo di una serie infinita di violenza e crudeltà della giunta birmana contro i civili, ma la situazione, mese dopo mese, negli ultimi due anni è continuata a peggiorare, nel silenzio generale. Secondo l'ultimo rapporto dell'ONU, discusso ieri a Ginevra, l'esercito ha creato una crisi umanitaria che viene definita perpetua, attraverso l'uso della violenza, tra cui l'uccisione, l'arresto arbitrario, le torture, la sparizione forzata degli oppositori. Secondo gli ultimi dati, le persone uccise e la cui morte e identità è stata verificata sono più di 3.000, ma tanti altri rimangono non identificati. Secondo l'ONU, l'esercito ha adottato il cosiddetto approccio a quattro tagli, che prevede attacchi aerei indiscriminati e bombardamenti, radere al suolo i villaggi per spostare le popolazioni civili e negare l'accesso umanitario per impedire ai gruppi armati ribelli e a chiunque si opponga al golpe militare di accedere al cibo, alle finanze, all'intelligence e alle reclute. Di storie come questa ne abbiamo raccontate tante e molte di più non hanno nemmeno raggiunto l'opinione pubblica internazionale. L'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk, ha sollecitato ancora una volta il sostegno della comunità internazionale per la popolazione. Ma come accade da 2 anni ormai, gli appelli sembrano sempre cadere inascoltati. La speranza è ormai scarsa in Myanmar, ha detto Türk. Il disprezzo per la vita umana e per i diritti umani, continuamente mostrato dai militari, costituisce un oltraggio alla coscienza dell'umanità.
Diario americano, Roberto Festa.
Quanto sta avvenendo in queste settimane a Fox News è significativo della piega che il principale media conservatore americano, parte dell'impero di Rupert Murdoch, ha preso in questi anni. Per settimane dopo la sconfitta di Donald Trump nel 2020, le star dei principali programmi di informazione politica di Fox, Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingraham, Lou Dobbs, Maria Bartiromo, hanno sostenuto e diffuso la tesi dei brogli elettorali ai danni di Trump. A dire il vero la sostengono ancora oggi, ma in quelle prime settimane dopo il voto una delle tesi più frequenti era che le macchine per votare, quelle fornite dal Dominion Voting System, fossero state manipolate, truccate e quindi avessero tolto voti elettronici preziosi a Trump. Questa teoria, ripetuta e ripetuta dagli anchormen e anchorwomen di Fox, alla fine ha condotto questa azienda Dominion, che vende, lo ricordo, hardware e software elettorali in Canada e Stati Uniti, a fare causa per diffamazione a Fox, chiedendo un indennizzo pari a 1 miliardo e 600 milioni di dollari. Tra i documenti di cui Dominion è entrata in possesso e che sono stati appunto forniti per questa causa, per questo processo, ci sono anche le mail, le chat che gli stessi Carlson, Hannity, Ingraham, quindi le star di Fox News, si scambiavano, in cui appunto si dicevano molto dubbiosi della fondatezza di queste accuse di brogli. Questi giornalisti, conduttori, opinionisti diffondevano quindi in pubblico teorie che in privato disconoscevano, cui non davano appunto alcuna validità, alcuna fondatezza in privato, nel privato. Grande attenzione si è concentrata soprattutto su Tucker Carlson, che conduce il Tucker Carlson Tonight, uno dei programmi più seguiti di Fox dal 2016. Carlson nel passato è già stato al centro di innumerevoli polemiche per le sue prese di posizione suprematiste, razziste, omofobiche. Tra queste ha sostenuto per esempio che George Floyd non sia stato ucciso dall'agente di polizia Derek Chauvin, come hanno mostrato le immagini e decine di testimoni, ma che il poliziotto è stato condannato perché i giurati avevano paura della furia dei rivoltosi neri. Carlson è quello che ha abbracciato la teoria secondo cui è in atto una politica di sostituzione etnica ai danni dei bianchi negli Stati Uniti. Carlson è quello che ha detto che il governo del Sudafrica ruba la terra ai contadini bianchi per darla ai neri. Carlson è quello secondo cui il femminismo non è altro che un complotto delle donne ai danni dei maschi. Quindi questa è la caratura del personaggio, che ha ovviamente dato spazio, grande spazio, alle fake news sui brogli elettorali, anche se poi appunto nelle chat interne di Fox diceva di non crederci. Carlson è anche comunque la personalità di Fox, cui lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, ha recentemente affidato dei filmati sinora mai visti, mai resi pubblici, sull'assalto al Congresso del 6 gennaio, filmati che lui ha rimontato in modo da far apparire l'assalto come una manifestazione pacifica di miti dimostranti. Un'operazione di manipolazione della verità storica che ha condotto appunto la Casa Bianca a criticarlo in modo molto duro, ma che ha condotto anche decine di politici repubblicani a criticare Carlson, decine di politici repubblicani che furono anche loro vittime dell'assalto dei supporters di Donald Trump. Tra l'altro Tucker Carlson, che appunto in pubblico incensa, glorifica in ogni modo Donald Trump, in privato poi dice di odiarlo. Insomma, una miscela di ipocrisia, di manipolazione, di violazione dell'etica giornalistica che ha pochi precedenti e che però ora rischia appunto di avere serie ripercussioni sui conti di Fox. Murdoch, in una testimonianza proprio nel caso delle macchine elettorali, ha detto che Fox non c'entra nulla, che il biasimo di questa diffamazione va interamente attribuito ai vari Carson, Hannity, Ingraham. Il padrone di Fox cerca quindi di schivare, di tirarsi fuori dalle responsabilità per non essere costretto a pagare centinaia di milioni di indennizzo a Dominion. Vedremo se ce la farà. C'è da dire però, per finire, una cosa, e cioè che Murdoch e la dirigenza di Fox possono molto poco in questa vicenda. Perché? Perché per anni hanno usato la retorica violenta, le fake news di questi conduttori, di queste star, per alimentare gli indici di ascolto di Fox News. Ora Fox rischia un conto molto salato proprio a causa delle balle delle sue star. Non può però rimuoverle, non può cacciare queste star, non può sanzionarle. Perché? Perché Fox rischierebbe di perdere buona parte del suo pubblico. Alle esigenze dell'audience, Murdoch e Fox hanno quindi sacrificato la verità dei fatti. Ora però è difficile fare marcia indietro.
Chiudiamo con un omaggio a Dick Fosbury, 66 anni, campione olimpico nel 1968 in Messico, l'uomo che ha rivoluzionato il salto in alto con una tecnica che è diventata una scuola e che ora porta il suo nome. Lo facciamo con Antonio Latorre, direttore tecnico della Nazionale di Atletica, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Motorie della Statale di Milano. Partiamo con questa intervista dal titolo dell'Equipe oggi, Fosbury, la morte di un rivoluzionario. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Sì, l'ho usato anch'io, l'uomo che ha rivoluzionato il salto in alto, banalmente l'ho messo sul mio profilo Instagram, ma si può, senza nessun abuso del termine, parlare di vera e propria rivoluzione. E direi che se la vogliamo anche contestualizzare, e non credo sia una forzatura, è la famosa immaginazione al potere, perché tutto è successo in quel fatidico anno 1968, di cui ancora a distanza di 55 anni si discute di tanti altri aspetti. Però guarda, se proviamo a immaginare tutto quello che è successo nel campo delle arti, nel campo della contestazione, quindi provare a immaginare delle vie diverse, si può capire perché in un contesto simile un ragazzo prova a perseguire con coraggio un'idea che molti ritenevano, i più gentili dicevano che fosse un po' balzana come idea.
Da dove nasce questa sua intuizione?
Guarda, da una cosa molto banale, che uso proprio quello che lui ha raccontato in tante interviste, dal fatto che lui non era un gigante con un fisico di quelli imponenti, un atleta normale, dal fatto che lui, facendo quello che allora era lo stile in vigore, lo scavalcamento ventrale, quindi guardando sempre l'asticella, lui era stufo di perdere perché non andava oltre certe misure, per cui ebbe la fortuna che il suo allenatore gli disse: vabbè, prova, senza crederci forse neanche tanto lui, un po' alla volta iniziò a fare delle misure con queste prove di rincorse circolari, e la novità è che lui ha dato la schiena all'asticella. Cioè, la vera rivoluzione è stato inventare una vera e propria tecnica nuova, che oggi ormai tutti chiamiamo appunto il Fosbury, giustamente bisogna riconoscergli la paternità. Poi ci ha lavorato per 5 anni, perché è arrivato a Città del Messico non a caso, a vincere addirittura la medaglia d'oro nello stupore dei più. Ma voglio ricordare questo piccolo particolare: subito dopo le Olimpiadi di Città del Messico, un altro americano, Metzdorf, fece il record del mondo da 2.28 di Broome, da 2.29, ancora con lo stile ventrale, per cui molti, anche esperti, dissero: una rondine non fa primavera. Bene, in poco più di 4 anni il ventrale rimase un solo grande esponente, Yashchenko, che saltò 2.35 all'ex Palasport di Milano, quello crollato per la neve, e ormai non c'è, credo, adesso non ho più ricontrollato, ma credo che non ci sia nei primi 100 al mondo un saltatore ventrale. Quindi una vera e propria rivoluzione, davvero la fantasia al potere, perché poi Questo ha rivoluzionato letteralmente una specialità antichissima e semplice, apparentemente semplice, come il salto in alto. Tutti noi abbiamo provato a saltare qualche cosa, a saltare un metro e mezzo in alto, chi ci è più riuscito. E posso aggiungere una cosa, che quella idea è stata una svolta coraggiosissima che ha permesso a migliaia di ragazzi e ragazze di approcciare al salto in alto quasi con un'idea più giocosa che non di forza bruta, perché per saltare in alto ventralmente servivano veramente cosce d'acciaio, piedi d'acciaio, ma soprattutto articolazioni che dovevano sopportare dei carichi disumani. Infatti molti saltatori avevano una carriera relativamente breve perché ci si infortunava tanto. La intuizione geniale di Fosbo è stata quella di dare spazio alla velocità, alla quasi giocosità di un salto che ti faceva affrontare un po' l'ignoto, perché tu non vedevi subito dove andavi a finire, ma piano piano poi è stata una tecnica che è stata stravolta, perché se prendete qualche foto lui salta come se stesse andando a dormire sui materassi. Oggi qualsiasi foto di saltatore o saltatrice in alto molto brava potete vedere che fa quasi una sorta di U rovesciata sulla spicella, perché proprio gli si arrotola attorno, e questa è stata l'evoluzione di questo salto che continua a 55 anni di distanza ad essere ancora studiato.
Quella delegazione che è andata in Messico, tu parli dalla fantasia al potere, era anche il Black Power.
In quell'anno non solo, successero nella stessa Olimpiade tante cose. Non dimentichiamo purtroppo i centinaia di studenti morti che protestavano in un paese che era povero, e rivolta repressa nel sangue dai militari al potere allora. Ma successero nella stessa Olimpiade la rivoluzione di Fosbury, il salto senza fine di Bob Beamon, che in una sola volta migliorò di 55 centimetri il salto in lungo, record mondiale, passando da 8,35 a 8,90, e soprattutto, perché è una foto iconica, quella di Tommy Jet Smith e John Carlos, con uno con la mano destra e una con la mano sinistra, il pugno nero guantato, a sottolineare le disparità, la rivolta, sottolineare come questi atleti negli Stati Uniti non fossero trattati al pari degli atleti bianchi. Ma voglio ricordare il terzo uomo sul podio, perché anche se bianco, in qualche misura forse aveva un cuore nero anche lui, perché fu proprio l'atleta australiano a suggerire a John Carlos e Tommy Smith, che John Carlos aveva dimenticato i guanti, lui disse: mettetevene uno nella mano destra e nella mano sinistra. Norman chiese di avere anche lui, oggi lo chiameremo un badge, che era il simbolo che si passava agli atleti in quella protesta per rivendicazione dei diritti umani, e anche lui subì dalla civilissima Australia un trattamento che, la cui riparazione è avvenuta, pensate, solo nel 2012. Fu emarginato, gli fu impedito di andare alle Olimpiadi di Monaco, nonostante avesse conquistato diritti da atleta di andarci. È una delle cose che ricordo, delle storie più belle da un punto di vista umano. Alla sua morte, Tommy Smith e John Carlos, ormai abbastanza avanti in età, presero l'aereo e andarono a portare la bara di questo loro amico al funerale che si celebrò a Melbourne.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.